Allora, 2 settimane fa abbiamo cominciato questo libro corto di Malachia, come ho già detto, l'ultimo libro dell'Antico Testamento, cronologicamente è anche l'ultimo libro di essere stato scritto del Vecchio Testamento. Ricordate che è stato scritto verso il quinto secolo, o durante il quinto secolo avanti Cristo, quindi verso 430 anni prima della nascita di Cristo. Il popolo di Israele è stato, se ricordate, deportato in Babilonia nel 586 davanti a Cristo, e poi 70 anni dopo sono tornati nella terra promessa, e qui siamo circa 100 anni dopo che sono tornati. 100 anni dopo, e poi passeranno ancora più di 400 anni prima che arrivi Cristo. E come vedremo, come abbiamo già visto, lo stato spirituale della nazione era molto male, no? Il popolo viveva nel peccato, i sacerdoti erano corrotti, insomma si vedeva poca spiritualità, poca manifestazione della gloria di Dio, potremmo dire. E quindi Dio parla tramite questo Malachia, questo profeta, e potremmo riassumere tutto il libro in queste due cose. Lui dà avvertimento al peccatore, avvertimento, ma poi dà, specialmente in capitolo 3 e 4, conforto a coloro che temono il Signore. Quindi avvertimento a chi non segue, a chi non ubbidisce, ma poi conforto a chi sta seguendo il Signore, anche in mezzo alle difficoltà. Per ricordarci un attimo, voglio leggere di nuovo versetto 1 di capitolo 1. L'oracolo della parola dell'Eterno rivolta a Israele per mezzo di Malachia. Quindi ricordate che questo messaggio è rivolto non ad altre nazioni, però alla nazione di Israele. E Dio come ha consegnato questo messaggio? Tramite questo profeta Malachia. Allora, qualcuno si ricorda del significato del nome Malachia? Messaggero, infatti. Quindi manda questo messaggio tramite colui che si chiama? Messaggero, sì. Non sappiamo quasi niente di Malachia. Viene menzionato solo in questo libro, e in questo libro soltanto in quel versetto che abbiamo appena letto. Quindi ne sappiamo veramente poco di lui, però Dio l'ha usato per portare questo messaggio. Ricordate anche che questo libro è scritto in modo un po' particolare rispetto agli altri profeti, perché vediamo questa specie di dialogo tra Dio e il suo popolo. Ricordate che Dio dirà qualcosa, il popolo farà una domanda, Dio poi risponde. Abbiamo visto settimana scorsa in capitolo 1, però lo vedremo anche stasera in capitolo 2. Dio, ricordate, ha espresso il suo amore nei loro confronti, ma ricordate quello che hanno detto? In che cosa ci hai amati? Dio ha detto, dai, vi ho scelto, siete il mio popolo, ho dimostrato il mio amore a voi, però comunque loro hanno detto, in che cosa ci hai amati? E settimana scorsa, o anzi 2 settimane fa, abbiamo visto poi il versetto in Romani 5 che spiega la manifestazione principale dell'amore di Dio nella nostra vita. E ricordate qual è questa manifestazione? Cristo, vero? Romani 5:8, Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Quindi quando ti senti come gli israeliti, come i sacerdoti, e chiedi a Dio, ma in che cosa mi hai amato? La risposta principale lo troviamo qua, nella parola di Dio. Mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Poi Dio discute ancora con loro dicendogli che hanno disprezzato il nome. Come hanno disprezzato il nome del Signore? Prima cosa offrivano quei sacrifici di animali malati, difettosi. E Dio ha detto, dovete portare non gli scarti, dovete portare il meglio che avete. Come Davide ha detto, non offrirò all'Eterno qualcosa o ciò che non mi costi nulla. Ed è anche il cuore che noi vogliamo avere. Non vogliamo dare quello che rimane, quello che... No, noi vogliamo dare il meglio al Signore in ogni cosa. E poi abbiamo visto che hanno disprezzato il nome del Signore vedendo il servizio come una cosa faticosa. Dicevano, ah, ma che fatica. Che fatica servire Dio, che fatica fare queste cose. Però questo non è l'atteggiamento che dovremmo avere. È un privilegio, un onore poter servire Dio. Amen. Come Gesù ha detto, il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e di compiere l'opera sua. Giovanni 4:34. Gesù trovava piacere, trovava energia nel servire il Signore. E questo ci porta a capitolo 2. Potremmo dividere capitolo 2 in due parti. Da versetto 1 a 9 vediamo che Dio parla ancora ai sacerdoti corrotti. Ok? Quindi da versetto 1 a 9 i sacerdoti corrotti. E poi da versetto 10 a 17, anche se stasera ci fermiamo a versetto 16, perché l'ultimo versetto si collega meglio con capitolo 3, comunque la prossima volta ne vedremo. Nella seconda metà, comunque, vediamo che parla di matrimoni compromessi. Quindi vedremo il sacerdozio, i sacerdoti, poi anche il matrimonio. Vediamo queste due cose. Allora, leggo versetto 1 e 2. E ora questo comandamento è per voi, o sacerdoti. Se non date ascolto, se non vi mettete in cuore di dar gloria al mio nome, dice l'Eterno degli eserciti, manderò su di voi la maledizione e maledirò le vostre benedizioni. Sì, le ho già maledette perché non vi mettete questo in cuore. Quindi è chiaro di qui... di cui stiamo parlando, i sacerdoti, se non ascoltano la parola di Dio e se non glorificano Dio, ci saranno delle conseguenze. Cioè che Dio muterà le benedizioni in maledizioni. Avete visto? Allora, sia qua, specialmente il versetto 3, che vedremo tra poco, Dio dice parole molto toste, molto dure. Per adesso però vogliamo capire qual è il significato di queste due parole, benedizione e maledizione. Ed anche nel contesto della Bibbia, cosa vogliono dire? Allora, benedizione è una parola abbastanza facile da capire. Qualsiasi bene che noi riceviamo dalla parte di Dio. E noi lo diciamo anche spesso nella vita quotidiana. Ah, ma che benedizione! No, il Signore mi ha benedetto. Grazie a Dio. La maledizione, invece, dobbiamo capire cosa vuol dire, insomma, perché potremmo pensare anche a cose strane. E anche qua Dio dice che lui maledirà i suoi sacerdoti, quindi vogliamo capire che cos'è questa maledizione. Vedremo che nella Bibbia una maledizione è semplicemente quando la benedizione di Dio viene tolta, ok? E vedremo adesso in Deuteronomio, se volete girare lì, Deuteronomio 28, e capiremo cosa dice la parola di Dio riguardo la benedizione, ma anche la maledizione. Allora, nel Vecchio Testamento... l'Antico Testamento, come lo vogliamo chiamare, il popolo di Israele viveva sotto la legge di Dio, vero? Dio ha dato questa legge al popolo tramite Mosè. E viene chiamato infatti il patto di Mosè o l'antico patto. Infatti la parola che noi usiamo per la Bibbia, testamento, vuol dire semplicemente patto. Quindi potremmo chiamare la Bibbia anche l'Antico Patto e il Nuovo Patto. Antico Testamento, Nuovo Testamento. L'antico patto è stato dato tramite Mosè, il nuovo patto invece è stato dato tramite Gesù. E comunque praticamente vediamo che nell'Antico Testamento questo patto, questo accordo che Dio fece con il popolo, aveva delle stipulazioni. Cioè che uno doveva seguire le stipulazioni del patto. E vedremo qua che se il popolo ubbidiva la legge, ricevevano da Dio benedizione. Invece, se il popolo disubbidiva, ricevevano da Dio la maledizione. Però vedremo che la maledizione non è altro che quando la benedizione viene tolta. Adesso leggiamo Deuteronomio 28:1 e leggeremo anche fino al versetto 14, un bel pezzo qua. Ora, se tu ubbidisci diligentemente alla voce dell'Eterno, il tuo Dio, avendo cura di mettere in pratica tutti i suoi comandamenti che oggi ti prescrivo, avverrà che l'Eterno, il tuo Dio, ti innalzerà sopra tutte le nazioni della terra. Tutte queste benedizioni verranno su di te e ti raggiungeranno. Se ascolterai la voce dell'Eterno, il tuo Dio, sarai benedetto nelle città, sarai benedetto nella campagna, benedetto sarà il frutto del tuo grembo, il frutto del tuo suolo, il frutto del tuo bestiame, i parti delle tue vacche e le greggi delle tue pecore. Benedetti saranno il tuo paniere e la tua madia. Sarai benedetto quando entri, benedetto quando esci. L'Eterno farà sì che i tuoi nemici che si levano contro di te siano sconfitti davanti a te, usciranno contro di te per una via, ma fuggiranno davanti a te per sette vie. L'Eterno ordinerà alla benedizione di essere sopra di te, nei tuoi granai, in tutto ciò a cui metterai mano, e ti benedirà nel paese che l'Eterno, il tuo Dio, ti dà. L'Eterno ti stabilirà per essere per lui un popolo santo, come ti ha giurato, se osservi i comandamenti dell'Eterno, il tuo Dio, e se cammini nelle sue vie. Così tutti i popoli della terra vedranno che su di te è invocato il nome dell'Eterno e ti temeranno. L'Eterno, il tuo Dio, ti colmerà di beni nel frutto del tuo grembo, nel frutto del tuo bestiame e nel frutto del tuo suolo, nel paese che l'Eterno giurò ai tuoi padri di darti. L'Eterno aprirà per te il suo buon tesoro, il cielo, per dare alla tua terra la pioggia a suo tempo e per benedire tutta l'opera delle tue mani. Tu presterai a molte nazioni, ma non prenderai nulla in prestito. L'Eterno ti farà essere la testa, non la coda, sarai sempre in alto, mai in basso, se ubbidisci ai comandamenti dell'Eterno, il tuo Dio, che oggi ti prescrivo perché li osservi e li metta in pratica. Così non devierai né a destra né a sinistra da alcuna delle parole che oggi vi comando per seguire altri dei, per servirli. Allora qui vediamo la benedizione di Dio. E Dio lo rende molto chiaro. Se il popolo di Israele ubbidiva a Dio, seguiva la legge, avrebbero poi ricevuto queste benedizioni. Chiaro? Adesso leggiamo qualche versetto. Non leggeremo il resto del capitolo, perché è molto lungo, ci sono 68 versetti, e comunque mi sa che dopo qualche versetto capirete, insomma, il significato. Comincio in versetto 15 però. Ma se non ubbidisci alla voce dell'Eterno tuo Dio per osservare con cura tutti i suoi comandamenti e tutti i suoi statuti che oggi ti prescrivo, avverrà che tutte queste maledizioni verranno su di te e ti raggiungeranno. Sarai maledetto nella città, sarai maledetto nella campagna. Maledetti saranno il tuo paniere e la tua madia. Maledetto sarà il frutto del tuo grembo, il frutto del tuo suolo, i parti delle tue vacche e le greggi delle tue pecore. Sarai maledetto quando entri, maledetto quando esci. L'Eterno manderà contro di te la maledizione, la confusione e la disapprovazione in ogni cosa a cui metterai mano e che farai, finché tu sia distrutto e tu perisca rapidamente a motivo della malvagità delle tue azioni nelle quali mi hai abbandonato. Potremmo andare avanti, però penso che abbiamo capito, insomma, il senso di questo capitolo. È molto chiaro che nell'Antico Testamento l'Israele viveva con questo accordo con Dio. Se ubbidivano, c'era la benedizione. Se disubbidivano, c'era poi la maledizione che Dio avrebbe tolto, o che Dio ha anche tolto la benedizione. Ed è molto interessante questo passo Deuteronomio 28, perché quando leggi, specialmente i libri profetici, quindi come Malachia, sono essenzialmente un commentario su questo capitolo. Quando il popolo viveva nel peccato, Dio mandava un profeta per chiamare il suo popolo di tornare a sé e cominciare di nuovo a seguire la legge e ubbidire Dio. E così avrebbero ricevuto la benedizione, esatto. Infatti, non lo leggiamo, però in Deuteronomio capitolo 30 vediamo che Dio promette ristorazione quando tornano a Lui. Quindi potremmo dire che tutta la storia del Vecchio Testamento è l'andamento di questo patto tra Dio e il suo popolo. E quando ubbidiscono, benedizione, quando non ubbidiscono, la maledizione. Adesso torniamo in Malachia. E vedrete che, leggeremo di nuovo versetto 2 di capitolo 2, e vedrete che non è altro che Deuteronomio 28 qua. Se non date ascolto, se non vi mettete in cuore di dar gloria al mio nome, dice l'Eterno degli eserciti, manderò su di voi la maledizione e maledirò le vostre benedizioni. Sì, le ho già maledette perché non vi mettete questo in cuore. Quindi adesso che abbiamo letto quel passo in Deuteronomio, è chiaro quello che Dio sta dicendo qua. Dio sta semplicemente ribadendo quello che aveva già promesso al popolo. Questo era il suo accordo, il suo patto con loro. E visto che vivevano in ribellione, era solo, no? Faceva parte del patto che di conseguenza veniva questa maledizione. E adesso, prima di andare avanti, voglio solo che ci ricordiamo di una cosa. Ed è che non viviamo più sotto la legge. Non viviamo più secondo l'antico patto. Amen? Noi viviamo adesso nel nuovo patto, nel sangue di Gesù. Ed è molto diverso. Leggiamo qualche versetto in Galati. Galati capitolo 3. Perché se ci pensi, quando tutto è basato sulla tua performance, se siamo sinceri, non riceveremo mai la benedizione, vero? Sì, ok, forse abbiamo 5 minuti di successo e poi... Però leggiamo Galati 3, 10. Ora tutti coloro che si fondano sulle opere della legge sono sotto la maledizione, perché sta scritto: maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per praticarle. Poiché è manifesto che nessuno è giustificato mediante la legge davanti a Dio, perché il giusto vivrà per fede. Ora la legge non proviene dalla fede, ma l'uomo che farà queste cose vivrà per mezzo di esse. Ed ecco qua la buona notizia di Cristo. Versetto 13. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge. Amen. Noi non siamo più tenuti a questo rapporto con Dio tramite le nostre opere. E come ci ha riscattati? Essendo diventato maledizione per noi. Poiché sta scritto: maledetto chiunque è appeso al legno, affinché la benedizione di Abramo pervenisse ai gentili in Cristo Gesù, perché noi ricevessimo la promessa dello Spirito mediante la fede. Quindi nell'Antico Testamento era tutto basato sulle opere, vero? Ma adesso il nostro rapporto con Dio è basato sull'opera compiuta di Cristo. Lui ha già fatto. Il messaggio del Vangelo non è a noi fai, 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 è fatto, già fatto. E noi possiamo riposare in questo. Cristo ci ha riscattati dalla legge, perché Lui è diventato la maledizione che era nostro. Un po' come abbiamo cantato. Lui è diventato il peccato nostro, affinché noi potessimo ricevere la sua giustizia. E adesso come facciamo per ricevere la benedizione? Facciamo opere, facciamo questo e quell'altro? No, basta che noi abbiamo fede. Basta che noi crediamo in Cristo. Come dice palesemente la benedizione di Abramo per venisse gentile in Cristo Gesù, perché noi ricevessimo la promessa dello Spirito, mediante la fede. Basta credere. E tutta la benedizione di Dio è nostra. E non è neanche tanto la prosperità economica, eccetera, eccetera. È chiaro in versetto 14, la promessa dello Spirito. Quello che noi adesso abbiamo ricevuto, la benedizione principale, è Cristo e noi lo Spirito di Dio che vive dentro di noi. Amen. Bene, adesso torniamo in Malachia. Leggo versetto 3. Ecco, io sgriderò il vostro seme e spargerò escrementi sulle vostre facce, gli escrementi delle vostre feste solenni, e voi sarete portati via con questi. Un versetto ancora più duro, anzi disgustoso potremmo anche dire. Però descrive in modo chiaro quello che Dio pensa riguardo la religiosità corrotta. Di nuovo sta parlando ai sacerdoti, ad un sacerdozio corrotto che non rappresentava Dio bene. Dio vuole prendere sulla faccia. Quasi ci viene da ridere, però quando pensiamo a quello che Dio sta dicendo qua, è una cosa molto pesante. Molto pesante. Allora, cosa vuol dire quando parliamo di questa religiosità corrotta? Beh, quello che stavano facendo questi sacerdoti, l'osservanza di questi riti spirituali, però senza il cuore. Fare la cosa giusta, o forse, come abbiamo visto in capitolo 1, non facevano neanche la cosa giusta, facevano la cosa sbagliata con i motivi sbagliati, nel nome di Dio. E a Dio non piace per niente questa religiosità corrotta. E Dio dice quello che dice. Adesso guardiamo a quello che Gesù diceva riguardo la religiosità. Giriamo adesso in Marco 7. Nel Vangelo vediamo spesso i famosi farisei, che erano i super religiosi. Tante volte noi li critichiamo, però se siamo sinceri, tante volte dobbiamo prima guardare noi stessi e capire che anche noi a volte siamo dei farisei, e lasciare che il Signore ci compunge e ci corregge anche. Marco 7, versetto 1. Allora sì, riunirono intorno a lui i farisei e alcuni scribi venuti da Gerusalemme. E avendo visto che alcuni dei suoi discepoli mangiavano il cibo con le mani impure, cioè non lavate, li accusarono. Infatti i farisei e tutti i giudei non mangiano Se non si sono prima lavate le mani con gran cura, attenendosi alla tradizione degli anziani, e quando tornano dalla piazza non mangiano senza prima essere purificati, ci sono molte altre cose che sono tenuti ad osservare per tradizione: lavatura di coppe, brocche, vasi di rame e di letti. Poi i farisei e gli scribi gli domandarono: perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli anziani, ma prendono il cibo senza lavarsi le mani? Quindi una situazione non uguale a quello che vediamo in Malachia, però comunque la religiosità. Versetto 6. Ma egli rispondendo disse loro: ben profetizzò Isaia di voi, ipocriti, come sta scritto: questo popolo mi onora con le labbra, ma con il loro cuore, è lontano da me. E dopo, se volete, potete anche leggere più avanti. Però questa cosa che ha detto prima Isaia, e Gesù lo ribadisce: questo popolo mi onora con le labbra, ma il cuore è lontano. Penso che facciamo bene riflettere un po' anche noi. Capita mai che noi diciamo le cose giuste? Noi cantiamo le cose giuste? Noi facciamo le cose giuste, per il cuore dov'è? Può essere che noi facciamo tutte le cose religiose, giuste, precise, come si deve fare, però il cuore dov'è? In un certo senso viviamo in un paese che onora Dio con le labbra, in certi sensi anche non onora Dio con le labbra, però forse ha un cuore molto lontano da Lui. E di nuovo, per Dio le nostre opere fatte senza il cuore, la nostra religiosità senza il cuore che vuole compiacere a Dio, è come escrementi. E mai sia che Dio deve dire: guarda, quello che abbiamo visto in Malachia. Lui anzi vuole invece trasformare il nostro cuore, in modo che non è soltanto quello che facciamo, quello che si vede nell'esteriore, ma che anche il cuore abbia il volere di servirlo. Adesso leggiamo, torniamo in Malachia 2, versetto 4. Allora riconoscerete che io vi ho mandato questo comandamento, affinché il mio patto con Levi possa continuare, dice l'Eterno degli eserciti. Il mio patto con lui era un patto di vita e di pace, che io gli concessi perché mi temesse, ed egli mi temette e fu terrorizzato davanti al mio nome. La legge di verità era nella sua bocca e non si trovava alcuna perversità sulle sue labbra. Camminava con me nella pace e nella rettitudine e ne ritrasse molti dall'iniquità. Poiché le labbra del sacerdote dovrebbero custodire la conoscenza e dalla sua bocca uno dovrebbe cercare la legge, perché egli è il messaggero dell'Eterno degli eserciti. Quindi Dio adesso spiega ciò che aveva in mente dall'inizio per i sacerdoti, non che siano corrotti come sono adesso, ma che guidassero il popolo. Dio aveva fatto con Levi, i sacerdoti, questo patto di vita, di pace, voleva che loro portassero vita, amore al popolo. I sacerdoti dovevano guidare il popolo nella giustizia, dovevano essere esempi, era questa l'idea di Dio. Invece non lo facevano. Versetto 8. Voi invece vi siete allontanati dalla vita, dalla via. Avete fatto inciampare molti nella legge. Avete violato il mio patto o il patto di Levi, dice l'Eterno degli eserciti. Perciò anch'io vi ho reso spregevoli e abietti davanti a tutto il popolo, perché non avete osservato le mie vie e avete usato parzialità nell'applicazione della legge. Quindi i sacerdoti all'epoca di Malachia si erano allontanati, e non solo loro, facevano inciampare anche gli altri, visto che erano le guide spirituali, e perciò Dio li ha resi spregevoli. Voglio brevemente, prima di guardare la seconda metà del capitolo, notare l'ultima frase di versetto 9. Avete usato parzialità nell'applicazione della legge. Cosa vuol dire? Che questi sacerdoti, invece di ubbidire la parola di Dio, sceglievano loro quali parti gli piacevano, quale parti seguire, quali non seguire, interpretavano loro la legge secondo quello che gli pareva meglio, eccetera, eccetera. E questa è una cosa spregevole davanti a Dio. E anche noi adesso, come credenti, nel 2023, c'è qualcosa da imparare da questo. Non possiamo applicare la Bibbia con parzialità. Amen? Non sta a noi decidere quello che ci piace o quello che non ci piace. Dobbiamo leggere correttamente la Bibbia e poi metterla in pratica senza parzialità. Perché dai, siamo sinceri adesso. Ci saranno quelle cose nella Bibbia che ci piacciono, vero? Ci sono quei salmi bellissimi, wow, lo voglio leggere ogni giorno. Però poi ci saranno forse delle cose che sono un po' dure. Cioè tu lo leggi e dici, Signore, ma non sta a noi decidere quello che vogliamo o quello che vuol dire. Noi dobbiamo semplicemente prendere tutta la Bibbia così com'è e seguire come Dio ci ha istruito. Dobbiamo applicare la scrittura senza parzialità. E se lo facciamo con parzialità è una cosa spregevole davanti a Dio. Bene, adesso andiamo avanti, concludiamo guardando questi ultimi versetti, da versetto 10 a 16. Vediamo un modo in cui l'Israele, vedremo che parlerà adesso a Giuda, quindi a tutta la nazione, non soltanto ai Leviti, o non soltanto ai sacerdoti. E questo modo di compromesso era i loro matrimoni. Allora, il matrimonio è molto importante. E per dire il fondamento, ovviamente Dio è il fondamento di ogni famiglia, di ogni persona, però in un certo senso anche il matrimonio è molto fondamentale nella famiglia. Poi cosa dice Paolo in Efesini? Che il matrimonio raffigura il rapporto tra Cristo e noi, la sua Chiesa. Quindi visto che è fondamentale, è giusto che diamo la priorità che ne è dovuto. E vedremo che Dio deve rimproverare il popolo perché hanno disprezzato il matrimonio. In tre cose praticamente, matrimoni con donne straniere che seguivano dei stranieri, l'adulterio e il divorzio. Vediamo che il popolo ha disprezzato il matrimonio, questa cosa fondamentale, in questi tre modi. Versetto 10. Non abbiamo tutti uno stesso padre? Non ci ha creati uno stesso Dio? Perché dunque agiamo con perfidia l'uno verso l'altro, profanando il patto dei nostri padri. Allora, velocemente può sembrare quasi che dalla prima frase di versetto 10 che tutti gli esseri umani sono figli di Dio. Però la seconda frase dice non ci ha creati uno stesso Dio. Mi sa che quello che vuol dire qua è che noi siamo tutti creati da Dio, siamo tutti creati all'immagine di Dio, come dice in Genesi. Perché se leggiamo Giovanni 1,12, dice a tutti coloro che hanno ricevuto Cristo, egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Quindi noi siamo tutti nati, creati all'immagine di Dio, però noi non siamo necessariamente nati figli di Dio. Però quando noi siamo rinati, spiritualmente diventiamo figli di Dio. Comunque, volevo solo chiarire questa cosa. Dice, visto tutto questo, come possiamo agire con perfidia gli uni verso gli altri. Versetto 11, Giuda ha agito con perfidia e un'abominazione è stata commessa in Israele, in Gerusalemme, perché Giuda ha profanato il luogo santo dell'Eterno, che egli ama, e ha sposato la figlia di un Dio straniero. L'Eterno sterminerà dalle tende di Giacobbe colui che fa questo, chi veglia, chi risponde e chi offre un'oblazione all'Eterno degli eserciti. Quindi di nuovo qua parla a Giuda, quindi per dire tutta la nazione, non soltanto i sacerdoti adesso. E qual è il loro peccato? Ha sposato la figlia di un Dio straniero. Vediamo nel libro di Neemia che è successo proprio questa cosa. Non leggeremo stasera, però in Neemia 13, l'ultimo paragrafo, spiega come alcuni degli israeliti avevano sposato delle donne straniere che portavano il popolo lontano dal Signore. Perché era sbagliato? Non perché le donne straniere sono malvagie, ok? Necessariamente. Pensate a Ruth, pensate a Rab, no? Ci sono alcune donne nel Vecchio Testamento, addirittura nella genealogia di Cristo, ok? Secondo me è quando dice ha sposato la figlia di un Dio straniero. Era sbagliato perché si sposavano con donne straniere che seguivano dei falsi, che portavano lontano il popolo di Dio. Questo è stato il rovino di Salomone, vero? E Neemia lo dice al popolo, non ricordate che Salomone è caduto proprio per questa cosa? Allora, brevemente, per la nostra vita, specialmente per chi non è sposato, chi sposiamo è una scelta molto importante, è una decisione molto importante e avrà un grande impatto sulla vostra vita. Non sposare qualcuno che vi porterà lontano dal Signore, sposatevi con qualcuno che vi porterà vicino al Signore. Perché, come abbiamo già detto, il matrimonio è molto importante e non è una cosa da fare con leggerezza. Versetto 13. Voi fate anche quest'altra cosa. Coprite l'altare dell'Eterno di lacrime, di pianto e di lamenti, perché non riguarda più con favore la vostra offerta e non la riceve più con piacere dalle vostre mani. Quindi loro coprivano l'altare di lacrime. Però per quello che io vedo qua, non sembra che loro si erano veramente pentiti. Sembra che erano tristi di aver dovuto subire le conseguenze del loro peccato e perciò piangevano perché Dio ha detto, voi avete peccato? Abbiamo visto in Secondo Corinzi che ci sono due tipi di tristezza, vero? La tristezza che porta al ravvedimento e la tristezza che produce solo la morte. E che Dio ci dia la grazia di, quando dobbiamo ravvederci, quando dobbiamo pentirci, di veramente di essere tristi perché abbiamo rattristato Dio, non soltanto perché siamo stati beccati o non soltanto perché dobbiamo subire le conseguenze. Versetto 14, eppure dite per quale ragione? Poiché l'Eterno è testimone fra te e la moglie della tua giovinezza, verso la quale ti sei comportato perfidamente, benché ella sia la tua compagna e la moglie del tuo patto. Ma non li fece Dio uno e non di meno lo spirito rimase in lui? E perché mai uno? Perché egli cercava una discendenza da Dio. Badate dunque al vostro spirito e nessuno si comporti perfidamente verso la moglie della sua giovinezza. Poiché l'Eterno, il Dio di Israele, dice che egli odia il divorzio e chi copre di violenza la sua veste, dice l'Eterno degli eserciti. Badate dunque al vostro spirito e non comportatevi perfidamente. Quindi il secondo problema era il tradimento nel contesto matrimoniale, cioè l'adulterio. Il matrimonio è un patto, un accordo tra due persone. E quando ci sono rapporti intimi fuori di quel contesto del matrimonio, quel patto viene infranto, vero? E una coppia deve essere unita nel matrimonio, non strappata in due dall'adulterio. Poi vediamo il terzo problema, ed è il divorzio. Addirittura, avete visto? Dio dice che odia il divorzio. Perché è una cosa che veramente fa tanti danni. Strappa in due la coppia, strappa in due la famiglia. Allora, uno potrebbe chiedere, perché è nella Bibbia? Perché è permessa addirittura nella legge se Dio lo odia? Leggiamo velocemente qualche versetto in Matteo, vediamo quello che dice Gesù. Sì, esatto. Matteo 19, versetto 1. E quando Gesù terminò questi discorsi, partì dalla Galilea e venne nel territorio della Giudea, al di là del Giordano. E grandi folle lo seguirono, e là egli le guarì. Allora gli si accostarono alcuni farisei per tentarlo. Guarda, sono sempre i farisei, avete visto? E gli dissero, è lecito ad un uomo mandare via la propria moglie per qualsiasi motivo? Ed egli rispondendo disse loro, non avete voi letto che chi li creò dal principio li creò maschio e femmina? E disse, perciò l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una sola carne. E così non sono più due, ma una sola carne. Quello dunque che Dio ha unito insieme, l'uomo non lo separi. E si dissero, perché allora Mosè ha ordinato di darle un atto di divorzio e mandarla via? Egli disse loro, per la durezza dei vostri cuori, Mosè vi ha permesso di mandare via le vostre mogli. Ma da principio non era così. E lui va avanti a spiegare un po' di cose, però per stasera vediamo che per la durezza dei cuori. Però, come vediamo in versetto 6, quello dunque che Dio ha unito insieme, l'uomo non lo separi. Ed è questo un po' l'obiettivo originale del matrimonio, quello che Dio aveva pensato fin dall'inizio e quello che la Bibbia insegna. Come detto, lasceremo adesso il versetto 17 per il prossimo studio che si collega meglio a capitolo 3. Però per concludere voglio notare una frase che vediamo due volte, versetto 15, versetto 16. Avete notato che due volte dice badate dunque. Versetto 15 verso la fine, badate dunque al vostro spirito e nessuno si comporti perfidamente verso la moglie. Poi la fine di versetto 16, badate dunque al vostro spirito e non comportatevi perfidamente. Parlando dei nostri matrimoni, dobbiamo badare, no? Dobbiamo badare ai nostri matrimoni, dobbiamo coltivare i nostri matrimoni, dobbiamo apprezzarli, dobbiamo investire in essi, affinché siano quei segni di cui Paolo ha parlato, no? Che noi possiamo raffigurare Cristo e la sua Chiesa anche nei nostri matrimoni. È fondamentale e molto importante è che Dio ci dia la grazia di essere quel segno profetico di Cristo e la Chiesa al mondo.